Allora, prima di dare un ultimo pensiero sulla terza parte di questo brano, che ora noi leggeremo, un pensiero sarà anche più breve, voglio nuovamente riportarvi a Prima Cronache, capitolo 4, e parlare forse della parte dove ricordiamo maggiormente, su cui forse ci siamo anche soffermati. Almeno per chi legge la parola di Dio. Prima Cronache, capitolo 4, e rileggiamo i versi da 8 a 10. In realtà sono due i versi che stiamo meditando, ma io leggo dal versetto 8 per farvi notare nuovamente che questo personaggio perfettamente sconosciuto non si capisce da dove viene e non ha neppure una discendenza. Ma la bellezza è che se era sconosciuto ha tutta una serie di nomi, abbiamo detto che ci sono oltre 1200 nomi questi 9 capitoli, e dopo circa 500 nomi che vengono ricordati nelle genealogie e discendenze, lo Spirito Santo ce lo fa conoscere. Quindi se era sconosciuto magari anche al popolo di allora, popolo di Israele, sconosciuto a noi, la cosa bella è che non è sconosciuto al Signore. Ecco, questa è la bellezza. E noi dovremmo rallegrarci, perché noi non siamo delle persone molto importanti, non so, nella società, per il mondo. Siamo dei perfetti sconosciuti, però non lo siamo per il Signore. Tant'è vero che il Signore ha fatto arrivare fino a noi il messaggio del Vangelo e ha fatto in modo che noi mettessimo gli occhi sulla sua parola, capissimo anche la sua parola e capissimo anche, come vedremo tra poco, la condizione nella quale ci trovavamo e ascoltasse il grido del nostro cuore. Non siamo degli sconosciuti. Le persone importanti e famose di questo mondo sono conosciute per il mondo. Le persone semplici come noi sono conosciute dal Signore. E questo è davvero molto, molto bello. Siamo diventati. Non siamo nati così, ma siamo diventati i figli dell'Iddio vivente. E questa è la cosa più bella che potevamo realizzare, i figli di Dio, non i figli di uomini importanti, ricchi, belli, eccetera, i figli del Creatore dei cieli e della terra. Gloria a Dio per questo, che non fa discriminazione e non guarda alla qualità fisica, economica, eccetera, delle persone. Così leggiamo ancora dal versetto 8, dove è scritto: Cos generò Anub a Sobeba e le famiglie di Arel, figlio di Arum. Ecco, qui adesso comincio a parlare di Jabes. Jabes fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabes perché diceva: L'ho partorito con dolore. Jabes invocò il Dio di Israele dicendo: Benedicimi, ti prego, allarga i miei confini, sia la tua mano con me e preservami dal male, in modo che io non debba soffrire. E Dio gli concesse quanto aveva chiesto. Allora, la frase su cui ci soffermeremo questa sera, l'inciso, allarga i miei confini. Non sappiamo di che confini stesse parlando Jabes, è vero? Non lo sappiamo, non ce lo dice la scrittura. Però, dal momento che la preghiera è rivolta al Signore, al di là della natura dei bisogni di cui parla Jabes, perché voleva che i suoi confini fossero allargati, quando Dio interviene è sempre una benedizione di Dio. Non importa se è materiale, economica o di altro genere, ma quando è rivolta a Dio e Dio esaudisce la preghiera, vuol dire che Dio sta approvando quello che si sta chiedendo. Quando una persona prega in questo modo, allarga i miei confini. Quando noi preghiamo e diciamo: Signore, abbiamo bisogno di un pensiero più ampio, più largo, intorno a qualcosa, non so, allo scibile umano, intorno a qualcosa di materiale, ma soprattutto quando si tratta delle cose spirituali, quando noi parliamo in questo modo col Signore. Beh, prima di tutto, quando siamo consapevoli dei limiti nei quali noi siamo. Se Jabez fece questa preghiera, vuol dire che lui era cosciente che lo spazio nel quale lui stava, a livello di pensiero, a livello forse materiale, era uno spazio troppo piccolo per lui o troppo piccolo per l'esigenza a cui andava incontro. Perché abbiamo ricordato martedì che la preghiera di questo uomo non era una preghiera egoistica. Non è una preghiera egoistica, perché se fosse stata una preghiera di questo tipo, sicuramente il Signore non gli avrebbe dato una risposta positiva. Se Dio ha dato una risposta positiva, evidentemente la ragione per cui questo uomo pregava era qualcosa di altruistico, non era qualcosa che riguardava solo se stesso. Quindi, Signore, adesso io ti chiedo un lavoro, il lavoro è buono, allora un buon conto corrente, adesso grazie perché tutto è mio e non mi interessa di nient'altro. No, la preghiera di questo uomo era una preghiera sicuramente anche una preghiera, diciamo, altruistica. È importante leggere anche fra le righe, perché sappiamo, adesso non leggiamo i passi della parola di Dio, però sappiamo che quando la nostra preghiera è fatta secondo la volontà di Dio, Dio risponde. Ecco, quando preghiamo per onorare, glorificare il nome del Signore, perché non pensiamo soltanto a noi stessi, vogliamo pensare anche agli altri, vogliamo aiutare anche gli altri, allora il Signore vede qualcosa di importante e Lui agisce nella sua grazia e ci dà quanto è necessario per poter vivere quello che stiamo chiedendo. Allora, la consapevolezza di quello che siamo. Allora, la consapevolezza di quello che siamo prima della conversione. Mi ha fatto riflettere, oggi pensavo a questo passo, e mi ha fatto ricordare quando mio fratello mi accompagnò alla stazione di Foggia per partire per la volta di Roma dove facevo il militare. E lui mi disse... mi regalò una Bibbia, un Nuovo Testamento, tascabile, e poi mi disse, non ti fermare a quelle che ti hanno detto, allarga il tuo pensiero. Capite? Cioè, allarga il tuo pensiero, leggi la parola di Dio. Se ti hanno insegnato bene, allora ringrazia Dio, fermati e segui quelle che ti hanno insegnato. Questo mi rimase proprio stampato nella mente. Lui mi disse, io non ti voglio influenzare, io non voglio perché sono tuo fratello in carne, allora tu devi fare quello che dico io, devi fare piacere a me. No, allarga il tuo pensiero. E io devo ringraziare il Signore perché al militare, poi a Roma, mi proposi di fare un servizio che nessuno voleva fare, lavare i piatti. Perché lo feci? Perché quel servizio mi permetteva di non fare nessun altro servizio, non so, le guardie, altre, e avevo tutta la giornata libera. E mi dava la possibilità, all'epoca, di poter leggere questo libro che io non conoscevo, la parola di Dio. Mi nascondevo quando la leggevo perché mi vergognavo, però avevo la possibilità di andare a vedere questo libro che mio fratello mi disse, allarga il tuo pensiero. E che cosa ho scoperto? Che poi sono diventate predicazioni nella mia vita. Come sapete sono convertito da 51 anni e poi tutte queste cose sono diventate vita nella mia vita. Allora, che cosa dobbiamo capire per allargare il pensiero prima della conversione? Poi vedremo anche dopo la conversione. Allora, vi voglio leggere due passi che sono estremamente importanti, che hanno fatto anche, come dire, da base, da viatico alla mia anche conversione, anche se francamente non è che capissi molto, però piano piano cominciavo a capire qualcosa. Venite nel Salmo 51. Salmo 51 è verso 5. So chi legge la parola di Dio che sono passi che conosciamo, ma non li vogliamo dimenticare, come ci ricorda il libro del Deuteronomio. Quando dimentichiamo, allora cominciamo a fare degli errori grossolani. E Davide a un certo punto dice in questo Salmo 51, versetto 5, ecco, io sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè, in parole povere, Davide prese coscienza di che cosa? Che era un peccatore, che era stato intessuto come peccatore. Vede, noi diciamo, ma in fondo i bambini sono bravi, sono innocenti, ma insomma, provate a mettere i due bambini vicini di un anno e mezzo con un giocattolo in mezzo, lasciateli lì e vedrete se alla fine se non si strappano la faccia pure di accaparrarsi di questo giocattolo. E vedrete proprio la natura peccaminosa, egoistica di questi bambini, già dalla nascita. E questa natura noi ce la portiamo fino alla morte. E Davide disse, io sono stato generato nell'iniquità. È interessante questo, sapete? Perché quando dice mia madre mi ha concepito nel peccato, non è una ripetizione. Perché l'iniquità e il peccato sono due cose diverse. Perché il peccato è la violazione di Dio, la violazione della legge di Dio. L'iniquità invece è vivere indipendentemente da quello che Dio dice. Vivere senza legge. A me non importa. Io voglio vivere la mia vita, non mi interessa di niente, voglio essere libero. Ecco, questa è l'iniquità. Però subito dopo, guardate Davide cosa dice, perché è importante questo. Perché Davide sta parlando col Signore. Non sta parlando con se stesso, non sta parlando con il popolo, ma sta parlando col Signore. Dice, ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Che cosa vuole allora il Signore? Qual è la nostra prima consapevolezza se vogliamo che i nostri confini si allarghino? Qual è la prima consapevolezza? È quella di essere sinceri col Signore. Tu vuoi la sincerità del cuore. Vedete, fratelli, possiamo arrivare anche a delle buone conoscenze. Possiamo arrivare anche a capire la condizione nella quale noi ci troviamo se ancora non abbiamo fatto il passo della salvezza. Io, vi ripeto, l'ho fatto 51 anni fa, e l'ho fatto pubblicamente davanti a tante persone, e grazie al Signore mai mi pentirò di aver fatto una cosa del genere. Avevo 23 anni, ero giovane, gloria a Dio per questo. Però, vedi, possiamo anche arrivare a capire molte cose, ma non essere onesti dentro e girare la faccia da un'altra parte. Poi che cosa succede nella vita della persona? Cosa succede quando non si prende a cuore ciò che si è conosciuto? Venite nel profeta Isaia, un po' più avanti nella parola di Dio, ripeto, vi sto leggendo dei passi sicuramente molto molto conosciuti, Isaia capitolo 64, il versetto 6, è un verso molto molto interessante questo, molto profondo. Ovviamente non possiamo soffermare troppo la nostra attenzione su questo, ma guardate, guardate il profeta che cosa dice. Dice, tutti quanti siamo. Notate, è bello perché? Perché il profeta Isaia, che già da tanti anni stava predicando ad un popolo che sarebbe andato in cattività a Babilonia per 70 anni, non dice tutti quanti siete, no? Perché noi siamo abituati a parlare così, no, voi siete così, io no, è vero? Tutti quanti siamo, eppure da tanti anni che lui stava predicando la parola di Dio. Tutti quanti siamo diventati. Adesso non dice più siamo nati, come ha detto Davide, perché ci sono delle fasi nella vita di una persona. Tutti quanti siamo diventati come l'uomo impuro. Tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Mi piace un'altra traduzione che dice come un abito lordato, dà proprio il senso di un pezzo di stoffa intriso in qualcosa di veramente molto molto sporco, che è tutto sporco. Ecco, noi diciamo sempre sì, però sì, ho qualche difetto, riconosco che dovrei migliorare, però tutto il resto va bene. Proprio, non so, qualche giorno fa studiavo con due giovani, non di questa assemblea, e facevo notare che Dio non mette le toppe, come si faceva una volta quando non c'erano i soldi, si mettevano ai pantaloni, si mettevano le toppe perché non si potevano comprare. No, no, Dio fa tutto nuovo. Perché fa tutto nuovo? Perché tutto quello che l'uomo è tutto rovinato. E Gesù cosa dice? Se si mette un pezzo di stoffa nuovo su un vestito vecchio, si strappa tutto, non tiene, è vero? Ecco qua, e qui proprio il profeta Isaia parla anche di se stesso e dice tutta la nostra giustizia, non i nostri peccati, cioè tutto quello che di meglio, di buono esiste in noi, non è altro che un panno lordato, un panno sporco. Tutti quanti appassiamo come foglie e la nostra iniquità ci porta via come il vento. Mamma mia, che consapevolezza, fratelli. Tutti quanti appassiamo, dice appassiamo come foglie. Cioè, sta dicendo Isaia, non abbiamo nessuna speranza di vivere qui per sempre. Nel capitolo 40, sempre dello stesso profeta, dice l'uomo è come l'erba che si secca, come il fiore che oggi c'è, domani non c'è più. Noi pensiamo, è vero, ricordo, l'ho fatto il militare nel 71, perché una volta si diventava maggiorenne a 21 anni, ricordo come se fosse oggi, molte cose le ricordo veramente molto molto bene. E quando mi guardo indietro dico, mamma mia, sono passati più di 50 anni. Ma mi sembra il mese scorso, più di 50 anni. Quando parlai a un mio commilitone lì, che diceva delle parolacce contro il Signore, eccetera, proprio questi giorni mi ha chiesto dei libri la moglie, e il fratello Stefano Ciardelli. Io ho detto, ma come mai tu parli male, bestemmi in nome del Signore? Gesù è morto per i tuoi peccati. Pensate, lui si convertì, ma io non ero un credente. La potenza della parola, fratelli. E poi me lo ritrovai un giorno perché sposò una ragazza di Nova Milanese, mentre lui è un toscano molto simpatico. Vedi, noi siamo come foglie che appassiscono. Certo, abbiamo 20 anni, no? 15 anni, 18 anni, e pensiamo che abbiamo una lunga vita davanti. E chi ce la toglie? Non stiamo augurando a nessuno la morte, però la realtà è che siamo come un vapore, dice la lettera di Giacomo, è vero? Vedete, quando noi alziamo la pentola, che dobbiamo mettere la pasta, c'è il vapore, poi in un attimo sparisce, non c'è più. Guardate che esempio ci porta la scrittura per farci capire che non siamo proprio niente. Allora, allargare il nostro pensiero prima della conversione. Non siamo niente, non siamo niente. Ecco perché Gesù è venuto, ha dato la sua vita, perché sapeva che non c'era nessun altro modo oltre alla croce, che indicava maledizione, che indicava qualcosa di molto brutto, e noi eravamo sotto la maledizione del peccato, per poter togliere da noi quello che ci portava all'inferno. È bello quello che dice l'Epistola ai Galati, è vero, capitolo 3 e il versetto 13. Tutti noi eravamo sotto la maledizione, ma Gesù, morendo sulla croce, ha preso su di sé la nostra maledizione. E adesso siamo diventati benedetti nel Signore. Non dovrebbe tutto questo farci la regale, amare il Signore, servirlo sempre di più. Provate ad immaginare, io lo dico spesso, dove il Signore mi permette di portare una parola, dico: ma vi rendete conto che cos'è il giudizio eterno? Voi provate a fermarvi un attimo, perché nel momento in cui noi ce ne andiamo di qua e non ce ne andiamo salvati, gli occhi nostri si apriranno in una realtà da dove non si esce più fuori. Provate a immaginare una realtà di tormento dove voi potete urlare, gridare, supplicare e dove ricorderete anche che avete ascoltato il Vangelo, magari figli di credenti che hanno ascoltato dai genitori la parola di Dio, ma di là non vi risponderà nessuno. Provate. E se voi fate questa prova, vi fermate in ginocchio davanti al Signore, sapete quale sarà il risultato? Signore, voglio adorarti. Voglio benedirti. Io ricordo anche poco prima della mia conversione, poco prima di partire per il militare, che fece un incidente quasi mortale, pensate, quasi 140-150 orari frontale, dove fu una cosa tremenda, e io partii per il militare senza avere neanche un centesimo, perché quello costò tantissimo. Pensate se fossi morto lì con un incidente. E voglia gridare, e voglia dire che ho combinato, e voglia dire di là non si esce più. Ecco perché è venuto Gesù Cristo, l'unica persona che poteva toglierci la maledizione. Gloria a Dio per questo. Allora, una volta che noi abbiamo compreso questo, allargare il pensiero, come disse mio fratello, non ti fermare a quelle che ti hanno detto. Non ti fermare, mi disse anche, a quelle che ti sto dicendo io. Perché io posso dirti anche delle sciocchezze per attirarti a me, no? Leggi la parola di Dio. Non fermiamoci, voglio dire ai giovani che sono in questa sala, non vi fermate a quelle che avete sentito. Leggete la parola di Dio e leggetela con serietà e vedrete che Dio parlerà al vostro cuore. E poi, una volta che abbiamo fatto questo, dobbiamo allargare il nostro pensiero. Allora, prendiamo coscienza di che cosa? Prendiamo coscienza che siamo venuti a far parte della famiglia di Dio. Prendiamo coscienza che abbiamo dei limiti, no? È vero? Perché è come se fossimo nati un'altra volta, siamo dei bambini, non abbiamo tante, tante capacità. Allora abbiamo bisogno che il Signore comincia ad allargare la nostra condizione di conoscenza biblica, ma anche dalla conoscenza dello scibile umano, perché per poter poi parlare per bene alle persone che ci ascoltano. E questo è importante pure. Dire al Signore di allargare i confini della nostra conoscenza, i confini del servizio. Pensate quelle che dice la parola di Dio nella lettera ai Romani, molto velocemente, veramente ci vorrebbe sicuramente più tempo, nel capitolo 12 della lettera ai Romani, un altro passo molto molto conosciuto, ma allo stesso tempo molto importante per la nostra vita cristiana, nel versetto 3, nel capitolo 12, versetto 3, l'Apostolo Paolo che scrive a questa chiesa e scrive questi primi tre versi prima ancora di parlare del lavoro, dei doni, delle capacità, del servizio che ogni credente deve fare nella chiesa dove vive, come adesso nel nostro caso Villa Cortese. Ma prima ancora, deve prendere coscienza di questo. Notate, dice: per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere. Cioè, per dire, stai calmo, che tu non sei nessuno. Non ti pensare chissà che cosa. Cerca di avere un concetto sobrio, dice l'Apostolo Paolo. No? E poi dice ancora: ma abbia di sé un concetto sobrio E poi vedete, sentite cosa è scritto. Secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. C'è uno spazio, c'è un limite che Dio ci ha assegnato. Un limite di servizio. E in questo servizio noi dobbiamo crescere. Allora abbiamo bisogno di pregare il Signore come Iabes. Signore, io mi trovo in queste condizioni. Mi rendo conto che ho bisogno di avere più conoscenza, di avere più fede, di passare del tempo con te. Perché questo? Perché io voglio conoscere per dire io ho conosciuto, conosco tanto, eccetera. No! Perché io voglio servire i miei fratelli. Io voglio servire i miei fratelli. Allora, vedete l'importanza di tutto questo. E voglio, magari li prenderemo la prossima volta, anche poi concludendo con la terza parte. Vi voglio raccontare un'esperienza che ero convertito da poco. Frequentavamo con mia moglie la chiesa di, una volta era Milano Baggio, no? Poi è diventato Milano San Siro perché ci trasferimmo di locale da un'altra parte. Questa chiesa in via Salva d'Acquisto, proprio a Milano Baggio. Ed era una piccolissima chiesa, cioè di numero, voglio dire, chiesa locale di numero, forse una ventina, forse anche meno. E c'era il bisogno di qualcosa di più in questa chiesa. Una volta le persone non è che avessero studiato, avevano la possibilità di diplomarsi, laurearsi, poter insegnare i giovani, insegnare la chiesa. E io presi coscienza di questo. E io mi ricordo, non conoscevo ancora Iabes, però ricordo che dissi al Signore, guarda, ricordo che andai dietro la camera da letto, mi mise in ginocchio con la faccia per terra, perché vedevo un grande bisogno, quello di portare insegnamento alla Chiesa. E disse, Signore, tu mi conosci, io non sono un dotto, non posso accampare nulla, un titolo accademico, teologico, nulla. Io sono quello che tu mi vedi. Ricordi che dissi proprio, forse se la devo dire tutto, sono un asino, no? Da un punto di vista, diciamo, spirituale, eccetera. Però io ho letto nella tua parola che tu hai fatto parlare un asino. Se tu vuoi che io mi doni alla Chiesa sotto questo aspetto, allarghi i miei confini, Signore, allarghi il mio pensiero. E credo che il Signore in quel momento mi disse, va bene, però tu devi dipendere solo da me, non devi dipendere da nessun altro. E ringrazio Dio che da quel giorno, sono passati oltre 45 anni, nella sua grazia il Signore, come questa sera, mi dà di portare a ciascuno di voi e agli altri e a me stesso, prima di tutto, la parola di Dio. È una capacità che viene da Dio. Allora io voglio dire ai giovani di questa Chiesa, a coloro i quali ancora non hanno fatto un passo preciso, deciso per il Signore, non aspettate troppo, non aspettate. Sapete, la vita non ci appartiene. Oggi siamo qui, domani non lo sappiamo. Ma ricordatevi, ricordiamoci, anche noi che ci siamo convertiti, anche per servire il Signore, per donarci al Signore, ricordiamoci che la vita non ci appartiene, la vita fisica non ci appartiene. Oggi siamo qui, domani chiudiamo gli occhi e finisce tutto. O andremo alla presenza del Signore come salvati, o andremo in un posto di tormento da dove non si esce più. Vedi, Dio ci dà del tempo, 15, 20 anni, 30 anni, 50 anni, ce li dà per poter decidere da che parte vogliamo trascorrere l'eternità. E dove trascorreremo l'eternità? Anche in che modo? Se abbiamo glorificato Dio o se abbiamo vissuto il giusto per vivere. È vero? Io voglio incoraggiarvi, fratelli e sorelle. Voglio incoraggiarvi perché, e voglio dirvi, dopo 50 anni, 51 anni di conversione, che non esiste una vita più bella della vita cristiana. Amen. Amen.